La prossima domanda che ti volevamo chiedere, forse sarà una domanda lunga. Avete parlato molto di attacchi all'informazione, ma anche dell'economia della sorveglianza. Potremmo dire che in generale esiste un'economia della manipolazione di Internet, che include la sorveglianza, la propaganda. Vi sembra di notare una sovrapposizione tra queste due cose? Inoltre, questi attacchi, queste mosse, non c'è un solo tipo di soggetto che fa queste cose. Sono i partiti, sono le nazioni, sono soggetti privati. Ma soprattutto c'è una sovrapposizione e direi anche una rete. Magari i partiti molto forti hanno la collaborazione di apparati dello Stato, lo Stato fa rete con i privati. Quale di questi tipi di rete voi osservate nel vostro contesto? Quindi diciamo che ci sono due tipi di fare reti, tra cosa fanno, manipolare il contenuto, la sorveglianza, e il chi lo fa. Hanno fatto una mappa che si chiama Topologia della guerra dell'informazione. I media, in questo senso, sono, come dice McLuhan, un'estensione dei nostri sensi e sono riempiti da attori diversi. E quindi non ci sono soltanto Stato o attivisti, ma c'è anche l'infrastruttura di Internet, i motori di ricerca, grandi aggregatori di data, reti sociali, e poi chiaramente ci sono le persone che vogliono manipolare questi dati. Ci sono le elezioni in Serbia e noi abbiamo sistemato dell'infrastruttura per raccogliere un sacco di dati, dai giornali, dai commenti. Abbiamo provato a quantificare quindi non soltanto questi attacchi, ma proprio tutte le manipolazioni dell'informazione. E questo è successo prima che queste cose sono diventate più famose con Trump, eccetera. Noi abbiamo notato la quantità di rumore che stavano creando le differenti parti. Per esempio, nella sezione dei commenti sui giornali, avete presente, no? Il classico giornale ha una parte con il contenuto che è moderato, è politicizzato, e poi sotto ci sono i commenti. E prima erano uno spazio di discussione. In un certo senso sono stati pubblicizzati come una sfera pubblica e hanno iniziato ad essere riempiti di rumore. E questo rumore era riempito da tanti attori politici, ma diversi tipi, e alla fine il risultato è che con tutto quel rumore tu non capisci che cosa è vero, che cosa è falso. Siamo umani che parlano con persone che sono pagate per parlare lì. Lentamente, questi spazi di libertà o comunque di discussione sono stati occupati da questi attori. Mi piace il termine censura inversa, nel senso che non è proprio censura, cioè che cancelli le cose. È una strategia inversa, riempire lo spazio con un sacco di rumore. Nella nostra ricerca abbiamo identificato vari gruppi e abbiamo provato a quantificare come si muovono in questo spazio, perché lasciano delle impronte diverse. Se riesci a capire come fanno, come si spostano da un sito all'altro per scrivere questi commenti, puoi vedere quando entrano in un posto, quando ne escono. Se allarghi il quadro, quello che vedi è come si muovono nello spazio dell'informazione. Quello che mi ha molto colpito è che il processo che riguardava quello che stavano facendo era gamificato. Cioè, avevano delle istruzioni su cosa dovevano fare, ricevevano dei punti per quello che facevano. Tutto diventa un gioco. E tu fai punti commentando da qualche parte. E se tu raccogli abbastanza punti, potresti avere un incontro con un dirigente di partito o un panino. Poi alla fine l'obiettivo finale è avere un lavoro, perché in Serbia i partiti controllano il settore pubblico che assume in modo clientelare e questo è uno dei modi. Fare il troll online diventa uno dei modi per alla fine ottenere un lavoro facendo come clientela di partito. E quindi ci sono tanti tipi di violazioni di attacchi che stanno succedendo. Abbiamo fatto delle analisi di questo fenomeno. Abbiamo vissuto in una visione semplicistica, utopistica di Internet. Quindi noi abbiamo difeso la libertà di espressione, l'anonimato e cose del genere, e ora noi vediamo un lato diverso della faccenda. Ora stiamo vedendo due facce dello stesso gioco. Noi non dobbiamo dimenticare che noi possiamo non essere d'accordo, essere anche contro, però questo fa parte del gioco della libertà di espressione che noi abbiamo difeso per anni. E noi non dovremmo fare che adesso, siccome vediamo le fake news, facciamo un bel algoritmo per riconoscere le fake news. E questa è una delle idee più pazze che sta arrivando adesso. Questa idea per cui Facebook e Google dovrebbero filtrare le notizie sbagliate. L'idea è che noi possiamo regolare con degli algoritmi che possano capire quello che è giusto e sbagliato. Questo è pazzo. E non dovremmo addirittura chiederglielo.